Ehi tu, tira su quel cartello. La voce di una bambina rimbomba nei corridoi della Hollywood Schoolhouse, un celebre istituto elementare di Los Angeles tutto pitturato di rosso. È il 1991 e alcuni alunni si sono organizzati e protestano contro la guerra del Golfo. Stanno marciando, ordinati, davanti agli occhi degli insegnanti e in testa al mini corteo spuntano i capelli bruni di una ragazzina di appena 10 anni. Le sue parole schioccano come una frusta, è magnetica e i compagni la seguono. Aveva già un piglio dal leader. La ricordano alcuni docenti, che quando entravano in classe all'epoca erano soliti lanciare subito uno sguardo verso il suo banco. La fissavano e poi abbassavano gli occhi sul registro. Meghan Markle? Presente.
L'avrete capito anche voi. Siamo ossessionati dalle ali inglesi, dalla famiglia Windsor. Il motivo? Non l'abbiamo ancora capito e magari proveremo a scoprirlo insieme in questo programma. Di certo sappiamo di essere in buona compagnia. Qui, puntata dopo puntata, vi racconteremo la royal family più famosa al mondo, quella che da decenni fornisce materiale per film, serie TV e documentari, e che nel quotidiano supera puntualmente persino le fantasie del più fervido sceneggiatore.
Siamo Nicola e Stefania, questo è Segreti Reali, il primo royal podcast italiano.
Non resta che iniziare questo viaggio dentro i palazzi britannici e come non partire appunto da colei che 20 mesi dopo il Royal Wedding con quello che era, almeno fino a qualche giorno fa, Sua Altezza Reale Harry del Galles, sta mantenendo la promessa di rivoluzione. In un'epoca in cui tutti promettiamo e poi alla fine nessuno mantiene, almeno questo le va riconosciuto. C'è chi la definisce eminenza grigia, strega, opportunista, subdola, scalatrice sociale, mente dietro il più fragile principe. E chi invece la chiama femminista, emancipata, moderna, chi ne tesse le lodi e le immagina persino prima donna afroamericana alla Casa Bianca.
Sai Meghan, a metà degli anni 60 le cose erano diverse. Per arrivare in California, dall'Ohio, abbiamo viaggiato negli ultimi posti dei bus, quelli riservati ai neri. Quando ci fermavamo a mangiare nelle aree di sosta, aspettavamo che il personale ci passasse il cibo dall'uscita sul retro. Le parole di nonno Alvin sono lì, scolpite nella mente, un tatuaggio. Per Meghan, questa storia di discriminazione rappresenta una specie di ferita, pronta a riaprirsi ogni volta che il fantasma del razzismo si materializza davanti a lei. Come quella volta all'uscita da un concerto, in un'auto con Mamma Doria. Ti è piaciuto lo show, quella canzone fantastica, i classici commenti da parcheggio, rotti dal tonfio di una manata sul finestrino. Muoviti a partire, negra! Meghan chiude gli occhi, poi si volta di scatto verso la madre, che non riesce a trattenere le lacrime. Non preoccuparti, amore, va tutto bene. Ora andiamo a casa. Ma quella ferita continuerà a sanguinare.
Meghan nasce come Rachel Meghan Markle il 4 agosto del 1981. Siamo in un sobborgo di Los Angeles, in California. È l'anno in cui la cerimonia degli Oscar viene rimandata di un giorno a causa dell'attentato contro il presidente Reagan. L'anno in cui Audrey Hepburn interpreta l'ultimo ruolo importante in E tutti risero. L'anno in cui Spielberg sbanca il botteghino con Indiana Jones e i predatori dell'Arca Perduta. A Hollywood, come direttore delle luci per serie TV, lavora anche un certo Thomas Markle. Ha già alle spalle un matrimonio naufragato e due figli, Thomas Jr. e Samantha. È sul set di General Hospital che alla fine degli anni 70 Thomas ha conosciuto la sua seconda moglie, Doria Ragland, afroamericana, assistente sociale, istruttrice di yoga. All'epoca però è ancora un'aspirante truccatrice. Il loro matrimonio durerà poco, solo fino ai 6 anni della bambina. È Doria, da sola, che cresce Meghan. Thomas, anche se da lontano, continua a mantenerla, almeno fino a un certo punto, prima della bancarotta, prima del Messico, anche grazie a una fortunata vincita alla lotteria della California, $750,000, una bella somma. La iscrivono prima alla Little Red Schoolhouse, dove nello stesso coro canta anche una timida Scarlett Johansson, e poi alla Immaculate Earth High School, di impronta cattolica e per sole ragazze. Meghan, durante gli anni scolastici, frequenta laboratori teatrali, fa volontariato, è sempre la prima in classe ad alzare la mano, preparata e testarda.
Meghan, scusami, per quale motivo su quella lettera hai scritto l'indirizzo della Casa Bianca? Semplice, mamma, perché voglio spedirla a Hillary Clinton. Doria Ragland allarga le braccia e accenna un sorriso. Conosce sua figlia meglio di chiunque altro. E cosa vuoi dirle a Hillary Clinton? Che questa pubblicità è sessista. Guarda tu stessa. Meghan, all'epoca tredicenne, batte con il lapis contro lo schermo della TV, che sta trasmettendo uno spot di un detersivo prestoviglie. Tutte le donne d'America combattono contro lo sporco e l'unto delle pentole, recita lo slogan. Mamma Doria conosce bene sua figlia, è vero, ma non riesce mai a fare a meno di stupirsi. I professori gliel'hanno ripetuto più volte. Quella bambina è una forza della natura, quando si mette in testa una cosa la porta fino in fondo. Ecco perché le minacciose lettere di Meghan non furono inviate solo alla First Lady, ma anche all'azienda autrice di quella pubblicità, che per evitare problemi ritirò lo spot e lo rilanciò pochi mesi più tardi con un nuovo claim. Tutte le persone d'America lottano contro lo sporco e l'unto delle pentole. Battaglia vinta.
Di quegli anni resta il legame con Maria Polia, che di Meghan è stata insegnante di teologia e mentore. Quando il fidanzamento ufficiale con il principe farà poi il giro del pianeta, la scuola scriverà una nota di congratulazioni. La più entusiasta è proprio la signora Polia. È il principe quello fortunato, dirà chiunque. Meghan l'ha poi voluta citare nel capitolo di un libro di consigli per giovani donne di successo che si troverà a scrivere nei primi anni a Hollywood. Ho iniziato a lavorare in una mensa per senza tetto quando avevo solo 13 anni. Ero giovane e quel mondo era parecchio crudo. Ricordo che la mia tutor mi disse: «La vita consiste nel mettere i bisogni degli altri al di sopra delle proprie paure». Sono parole che porto ancora con me.
Los Angeles, downtown. Più precisamente il quadrato delimitato tra la terza e la settima e tra San Pedro Street e Central Avenue, uno dei quartieri americani con la più alta densità di senza tetto, Skid Row. «Presto, passami due fette di tacchino!» La mensa di zona è strapiena di gente e Meghan si guarda intorno. È un po' spaventata, d'altronde è la sua prima esperienza nel volontariato. Con un occhio guarda la collega, con l'altro inizia a identificare le persone davanti a lei, a ricordarne i nomi e a prendersi a cuore le storie. Continuerà a farlo per giorni, per mesi, per anni, anche durante il college, quando insieme alla sua amica Liz comincia a distribuire abiti per il ballo di fine anno a tutte le ragazze che non potevano permetterselo. Il mio primo ricordo di Meghan? Quando riuscì in extremis a trovare il vestito per una compagna che era rimasta senza, ricorda Liz. Lei si mise a piangere e noi con lei. Parola d'ordine, empatia.
Dopo il diploma, Meghan si iscrive alla Northwestern University, diventa cliente fissa di un Burger King, aperto 24 ore su 24 al lato del campus, non è ancora né salutista né vegana a giorni alterni. Entra a far parte della confraternita KK Gamma, ottiene un prestigioso stage presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires. Ma quel che più le interessa sono i corsi di studio sugli autori afroamericani. È la prima volta, dirà in seguito, che riesce a dare un nome all'essersi sempre sentita troppo bianca all'interno della comunità nera e troppo nera all'interno di quella bianca. I soldi di papà Thomas sono finiti. Meghan lavora allora part-time, vince borse di studio e si laurea nel 2003 con una doppia specializzazione, teatro e studi internazionali. Ha come sempre le idee chiare. Ora vuole tornare a Los Angeles, sfondare nel cinema e battersi per gli ideali in cui crede. Uno su tutti, l'uguaglianza di genere. Un'ambizione nata con la letterina contro il detersivo e che la porterà poi a diventare ambasciatrice delle Nazioni Unite.
700, 800, 900 e con questi fanno 1000. Meghan conta i soldi nel retrobottega di Paper Source, una piccola cartoleria di Beverly Hills. Sta muovendo i primi passi nel mondo della recitazione e per pagarsi gli studi d'attrice tiene lezioni di calligrafia e rilegatura. Scrive da Dio, il suo capo ne resta estasiato e le assegna pure un corso su come realizzare confezioni regalo. Aveva una creatività fuori dal comune, rivela il suo boss dell'epoca. Prendeva il salario minimo ed era molto popolare tra i clienti. La ricorda invece la proprietaria di Humphrey Yogurt, la yogurteria vicino a casa di sua madre, dove dà una mano ai tempi dell'high school. Insomma, un curriculum pieno di lavoretti, in pieno American style.
Meghan non sfonda subito. Anche se ottiene alcune parti in film e serie TV, o i ruoli sono troppo piccoli per farsi notare, o le serie si fermano alla puntata pilota. Sono gli anni in cui per sfogarsi crea un blog. No, non stiamo parlando di The Tig, il blog di lifestyle, chiamato come il suo vino preferito italiano, il Tignanello, che chiuderà per evidenti motivi solo dopo l'incontro con il principe. Qui parliamo di una pagina chiamata semplicemente Working Actress, la lavoratrice attrice. In forma anonima, Meghan mette nero su bianco le delusioni lavorative. Nella biografia non autorizzata a Hollywood Princess, il giornalista Andrew Morton, celebre per fare a pezzi le star, riporta uno dei suoi post dell'epoca. «Non mentirò, ho passato molti giorni rannicchiata a letto con una pagnotta di pane e del vino». Andrà avanti così fino al 2010, quando, forse per uno scherzo del destino, Meghan rispolvera il suo nome di battesimo e diventa la Rachel Zane di Suits. Un colpo di spugna che cancella il passato.
Buone notizie, ti hanno assegnato la parte. Neanche il tempo di finire la frase che Meghan salta al collo di suo papà. Erano mesi che aspettava una risposta per un piccolo ruolo in General Hospital. Piccolissimo, in verità. Solo 5 righe di dialogo. Ma poco importa se ripensa a quando, alle elementari, si aggiudicò il ruolo da protagonista nella recita di Natale, soffiandolo ad una timida Scarlett Johansson. È il 2002, il momento della svolta professionale. Addio clip musicali e delusioni, come la comparsata nella canzone di Tori Amos e il rifiuto ricevuto all'audizione per il video di Shakira. Meghan spicca il volo e veste i panni dell'infermiera Jill. Poi approda al cinema, in Sballati d'amore, recitando una seducente ragazza che fa girare la testa ad Ashton Kutcher. I titoli di coda parlano chiaro. Meghan Markle, Hot Girl.
Meghan ha un fidanzato, Trevor Engelson, professione produttore cinematografico. I due si frequentano fin dal 2004, dopo essersi piaciuti in un bar di Los Angeles, quando lei era una 23enne sconosciuta e lui invece parecchio avanti con il lavoro. Adesso che ha invece ottenuto il ruolo nella serie che la renderà famosa, Meghan spiega le ali, si trasferisce a Toronto per le riprese. Dalla loro casa di Los Angeles si porta via un robot da cucina, è il suo preferito e l'intento è semplice, fare capire ora qual è davvero la sua casa. I due decidono comunque di sposarsi, è il 10 settembre del 2011 e sono su una spiaggia della Giamaica. La festa va avanti per 4 giorni. Al rientro, Meghan torna in Canada, dove inizia a girare la seconda serie. Trevor si trasferisce invece a New York, a 1 ora di volo dalla moglie, nel tentativo di vederla di più. Ma le crepe si vedono. Lei perfezionista, lui disordinato. Lei in ascesa, lui in caduta libera. Meghan intanto fa nuove amicizie. Inizia a frequentare i red carpet che contano, collabora con la Fondazione Clinton e una sua comparsata, all'epoca, vale circa $20,000. Nell'estate 2013 Meghan chiede il divorzio e scrive la parola fine restituendo l'anello all'ex per posta. Nel San Valentino 2015 una Meghan Markle single dispensa consigli su come affrontare la giornata. «Voglio essere il San Valentino di me stessa», scrive su The Tig. «Io starò con i miei amici per le strade di New York, bevendo drink, saltellando sulle mie scarpe nuove. Ah, le scarpe me le sono comprata da sola». Non dice però se crede già agli appuntamenti al buio.
Londra, estate 2016. Meghan si aggira sulle tribune di Wimbledon in attesa di assistere al match dell'amica Serena Williams. È appena rientrata dalla Grecia, dove ha festeggiato l'addio al nubilato di Lindsay Roth, una vecchia compagna di college. Ad un tratto vede una sagoma femminile venirle incontro. «Ciao, io sono Violet von Westenholz. È la PR del brand che l'ha invitata al torneo, nonché amica d'infanzia del principe Henry. Come va, come non va, lavoro, amore, iniziano una serie di confidenze tra donne. Meghan ha chiuso da poco con lo chef Cory Vitiello. Così a Violet si accende la lampadina. Organizzare un incontro al buio con Harry, anche lui in cerca dell'anima gemella. Ma almeno è carino?» chiede lei. Che poi glissa. «Beh dai, comunque vada, passerò una serata divertente». Si svolgerà pochi giorni più tardi, in un celebre club privato, Soho House. Si racconta che il principe non avesse mai visto una puntata di Suits e, mettendosi a sedere, non avesse idea della persona davanti a lui. Non è dato sapere, invece, come abbia reagito Meghan alla visione del principe. Magari afferrando quel flaconcino di olio che tiene sempre nella borsetta, estratto dalle foglie di melaleuca, che si dice abbia effetti miracolosi e curativi. D'altronde, una cosa è certa, la freccia di Violet, travestita da Cupido, ha colpito in pieno il bersaglio.
Questa era solo la prima parte della vita di Meghan, solo quella lontana da corte. Vi aspettiamo adesso, la prossima settimana, per parlare di tutto quello che succederà dopo, compreso il caso Mexit.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola
e Stefania.